caro amico Don Andrea Maldegan che non ci parla stasera da Verona ma dal castello di Urio. Pronto Don Andrea?
Eccomi qua Don Tino.
Ecco, siamo molto lieti di averti ancora in questa trasmissione, ti abbiamo sentito solo una volta per adesso, ma ci siamo già fatti un'idea che sei un prete buonissimo, pissimo e sapientissimo.
Sono contento anch'io, sai, ecco, di poter continuare questa conversazione con voi.
Ecco, poi siamo, diciamo che la tua presenza è un dono, come ho detto prima, della provvidenza,
sì.
Ma anche del beato, vero? Del beato,
certo,
Giuseppe Maria.
Sicuramente.
Ma pronuncialo bene, che io non so mai come si fa.
Dunque, la pronuncia, diciamo, spagnola è José María.
E poi è Escrivá, vero?
Escrivá, sì.
De Balaguer.
De Balaguer, sì.
De Balaguer.
Ma può essere sufficiente Escrivá. Lui sì. Scherzava dicendo che si chiama, diceva, mi chiamo Escrivá e scrivo molto. Quindi, infatti, incitando così anche a leggere i suoi libri per meditarli.
Sì. Don Andrea, ma è vero che verrà pure lui canonizzato, vero?
Sì, abbiamo avuto proprio la notizia poco tempo fa e quindi il Papa ha deciso che il 6 ottobre di quest'anno, del 2002, verrà canonizzato in piazza San Pietro.
Certo.
E quindi insomma ci stiamo preparando spiritualmente soprattutto, ecco, poi evidentemente anche logisticamente per quelli che desiderano partecipare.
È bello che sia il mese di ottobre, il mese missionario, mi sembra che il Beato José María fosse uno spirito, un grandissimo spirito missionario.
Sicuramente così, è proprio così, sì. Poi è anche il mese del Rosario, il
certo.
Mese della Madonna, quindi anche questo, anche il nostro prelato l'ha messo in evidenza, ecco, che c'è anche questa presenza mariana, che lui nella sua vita era molto forte l'affetto per Maria.
Senti, sì. No, vai avanti.
No, dicevo che mi veniva in mente a proposito del suo nome, che lui si chiama José María, che significa appunto Giuseppe Maria, e lui amava scriverlo tutto attaccato, perché diceva non dobbiamo staccare Giuseppe da Maria.
Bello, bellissimo.
Molto uniti. Ecco.
Senti, sì. Io siccome io rappresento, diciamo, la massa degli ignoranti, no? In questa trasmissione, e cioè devo fare delle domande anche interpretando la curiosità degli ascoltatori.
Sì.
Tu potresti dire nel giro di 2 minuti, non di più, in cosa consiste l'Opus Dei?
È una bella domanda dire in 2 minuti. Comunque, guarda, mi viene in mente che il fondatore la definiva in vari modi. Per esempio la definiva una grande catechesi. Quindi direi comunque che è una realtà della Chiesa che è un cammino di santità, cioè il fondatore ha ricevuto da Dio il compito di dire a tutti, ricordare, diciamo, a tutti che nel Vangelo è molto chiaro che Gesù chiede a tutti di essere perfetti come è perfetto il Padre dei Cieli, quindi non solo ad alcuni, non solo ad alcuni privilegiati, quindi e per questo quindi lui diceva si può essere santi in mezzo al mondo, nel lavoro, nella famiglia, qualunque professione, qualunque, diciamo, compito uno abbia nella società,
certo.
Lì serve Dio, si può unire a Dio, può avere la santità grande come quella di chi invece ha la chiamata, che so, a chiudersi in un convento per pregare, no?
Certo.
E allora ecco, l'Opus Dei è allo stesso tempo ha questo compito di diffondere questo messaggio e di offrire a chi lo desidera, a chi si sente chiamato da Dio a vivere il proprio battesimo secondo questo spirito, un cammino di santità in mezzo al mondo.
Bellissimo.
Quindi lui diceva, per esempio, una frase che diceva in sintesi, diceva si sono aperti i cammini divini della terra. Quindi diciamo, perché nei secoli passati a volte questa verità evangelica è stata un po' dimenticata, no? Per cui
sì.
Ecco, la gente comune si sentiva a volte forse un po' come se fosse di serie B nei confronti del Vangelo, invece no, ecco, possono e devono avere un grande amor di Dio e partecipare in pieno alla missione anche evangelizzatrice e missionaria della Chiesa.
Che poi mi pare che questa idea sia stata, diciamo, formulata in modo ufficiale dal Concilio Vaticano II quando ha scritto la vocazione universale alla santità.
Sicuramente, esattamente, l'ha proprio formulata, insomma, l'ha fatta diventare dottrina comune di tutta la Chiesa.
Certo, bellissimo. Don Andrea, allora stasera di cosa ci parli?
Guarda, io ho pensato che, diciamo, di fare, come dire, una seconda puntata ricollegandomi anche a quella della volta scorsa, cioè
certo.
Rimaniamo sul tema della conversione, ma applicandolo di più alla conversione di chi è già discepolo di Cristo.
Certo.
Mentre l'altra volta, per esempio, abbiamo visto Zaccheo, quindi la conversione di un uomo che viene da lontano. Allora, siccome io, come tu sai, seguo un po' la falsariga di quel libro che mi
ha
pubblicato Le Paoline.
Ecco, no? Ripeti come si intitola?
Si intitola Più gioia in cielo, e il sottotitolo è Incontrare Gesù e il suo perdono, pubblicato dalle Paoline,
certo,
nel 2001. E allora sono vari brani del Vangelo, appunto, che io commento secondo, cercando di vedere che cosa ci dicono sulla confessione.
Ecco, mi pare che questa sia la tua grande intuizione, cioè basarti tutto su episodi del Vangelo, sì, e così sviluppare un po' la tua conversazione su questo sacramento.
Esattamente, preferisco questa strada, anche se anche perché mi sembra molto ricca.
Certo, altro che.
E così, ecco, la Sacra Scrittura ci lascia impressa nell'anima, ecco, la verità che ci comunica.
Altrimenti può trasformarsi solo in puro legalismo o canonismo, ecco.
Esattamente, ci sono esattamente alcuni rischi che così con la Sacra Scrittura si evitano, mi sembra abbastanza bene.
Certo, inizia pure, Don Andrea.
Va bene, grazie Don Tino. E tra l'altro, appunto, ti ringrazio anche dell'opportunità che mi dai di rivedere, appunto, di rileggere anche il mio libro o quegli episodi che ho scelto, perché è vero anche che il Vangelo è veramente sempre inesauribile e quindi è facile riscoprire risvolti nuovi, no? Che io, anche quando poi ho scritto il libro, mi erano sfuggiti. No?
Ecco, allora, ti do fino alle 11:20.
Va bene, allora,
ecco, inizia pure.
Ecco, benissimo. Allora, io volevo appunto richiamare a me stesso e agli ascoltatori l'episodio di Tommaso, dell'Apostolo Tommaso. Senz'altro l'episodio centrale che tutti ricordano è quello che noi ricordiamo nella liturgia della Domenica in Albis, della seconda domenica dopo Pasqua, e il suo mio Signore, mio Dio, ecco, quando vede Gesù risorto accanto a lui, davanti a lui. Ma mi sembra che se noi andiamo un po' prima e anche un po' dopo, questo episodio può dirci qualcosa di molto interessante proprio riguardo alla riconciliazione con Dio e al sacramento della confessione. E io volevo ricordare che Tommaso, quando Gesù dice ai suoi discepoli di andare a trovare Lazzaro che è morto, Gesù dice: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Ecco, questo episodio, che è là appunto fra le righe del Vangelo, se noi lo colleghiamo a quello che è avvenuto dopo, forse ci può aiutare a capire qualcosa anche della, diciamo, di quello che è successo nell'animo di Tommaso in quella vicenda del mistero pasquale. Mi sembra che il fatto che sia chiamato Didimo, che significa gemello, ci può aiutare a pensare che il Signore vuole mettercelo un po' come modello, nel senso che è un gemello, assomiglia a ciascuno di noi. Quindi noi, come discepoli del Signore, non solo sacerdoti, anche laici, che seguiamo, cerchiamo di seguire il Signore da vicino, ci rispecchiamo in Lui e a noi può accadere qualcosa di quello che è accaduto a Lui. E Lui ha entusiasmo, slancio, è disposto addirittura a morire per Gesù e con Gesù. Probabilmente questo suo voler essere disposto a morire con lui è intriso anche di quello che ha ascoltato da Gesù. Lui ha sentito delle parole molto forti dal Signore: chi perde la sua vita la trova, oppure tutte le profezie di Gesù sulla sua morte ma anche sulla sua risurrezione. Ecco, però che cosa aveva quel proposito di Tommaso, no? Quella decisione così forte che poi non ha retto in quella notte dei tradimenti, la notte tra il giovedì e il venerdì santo, quando hanno catturato Gesù e tutti i discepoli sono fuggiti? Che cosa aveva probabilmente quella decisione di morire con Gesù alla quale lui non è stato capace di prestare fede? Probabilmente aveva, come tanti dei nostri peccati, il vizio dell'orgoglio, Tommaso contava sulle proprie forze, e seguiva Gesù con un entusiasmo umano, si fidava della forza che gli dava l'essere in un gruppo molto unito, molto saldo, di gente in gamba che si voleva bene. Ma di fronte a una difficoltà così grande come quella dell'orto degli ulivi, intuire o vedere Gesù che soffre, che suda sangue, che umanamente poteva sembrare che avesse perso la sua forza, che tentennasse di fronte alla difficoltà, ecco, oppure vedere che Gesù, nonostante avesse il potere di dire con una sola parola, sono io, di scacciare, di far cadere tutti i soldati, eppure si lascia prendere. Tutti fuggirono, il Vangelo racconta che tutti scappano, quindi Tommaso come gli altri, nonostante il sovrapposito, anche Pietro che aveva detto se anche tutti ti tradiranno io no. Bene, che cosa succede in quei giorni ai discepoli che sono scappati? Il Vangelo dice che quando Gesù stava sulla croce i suoi conoscenti lo osservavano di lontano. Probabilmente lì, in quel gruppo di conoscenti, ci sono anche loro, o alcuni di loro. A me piace pensare che, nonostante la fuga, i discepoli hanno mantenuto una unità tra di loro, si sono se non altro cercati, e infatti Gesù li trova là, riuniti nel cenacolo. Però nel cenacolo, lo sappiamo bene, Tommaso non c'è. Tommaso non c'è. Come mai? Vediamo, io qui lancio un'ipotesi. Tommaso dov'è? Dov'era? Dov'è stato in tutte quelle ore? Dove sarà finito? Ha avuto una crisi più profonda degli altri e si è allontanato come i due di Emmaus o ha vagato senza meta, stordito dal crollare del suo proposito. Andiamo anche noi a morire con lui. Quella sera nell'orto degli ulivi, Giuda, le fiaccole, le guardie, le spade, i bastoni. Sono io, dice Gesù, e crollano a terra i soldati. Poteva vincere, aveva vinto, e invece poi si lascia catturare. Tutto è perduto. Lo aveva preso una paura folle, un senso di sconfitta totale, l'impressione di avere gettato via se stesso, gli ideali, il tempo. Soltanto la pelle contava, il resto nulla più. Gesù, risorto, va sulla strada per Emmaus a riprendere quei due, poi appare agli undici. E Tommaso lo lascia agli undici. Quello che ho fatto io fatelo anche voi. Come ho riconquistato Cleopa e il suo compagno, voi andate a cercare Tommaso, sapete dove trovarlo, e ditegli che sono venuto qua in carne e ossa risuscitate, con le piaghe ancora aperte, per farmi riconoscere da voi perché non abbiate a dubitare. E così, con ogni probabilità, fanno gli undici. Ma Tommaso ha la testa dura e gli brucia tutto, la sconfitta di Gesù, la propria fuga, il fatto di non essere stato lì quella sera, la sensazione di essere stato emarginato, si incaponisce e non vuole credere senza avere visto. Ecco, io penso che ci può interessare soffermarci su questo, sul peccato di Tommaso, quel voler... Quel basarsi sulle sue forze, poi la fuga dal dolore, dalla morte, dalla difficoltà in definitiva, e poi lo stare da solo e non farsi aiutare dagli altri. E quando gli altri lo trovano e lo riportano nel cenacolo, insomma nella famiglia dei discepoli di Gesù, mantenere lo scoraggiamento sulla base della propria colpa. Ecco, mi veniva in mente a proposito di questo che può capitare al discepolo, che in quell'altro libretto che Don Tino ha citato l'altra volta, una raccolta di scritti del Beato José María Escrivá, che ho curato io e che si intitola Tra le braccia del Padre, c'è proprio un capitoletto in cui ho radunato diversi dei suoi pensieri intorno a questa problematica, cioè il ritorno alla casa del Padre da parte del discepolo di Gesù. Ne leggo uno. Sei pieno di miserie. Le vedi ogni giorno più chiare, non te ne spaventare, egli sa bene che non puoi dare più frutto. Le tue cadute involontarie, cadute di bambino, fanno sì che tuo padre Dio ti dedichi più attenzione e che tua madre Maria non ti lasci dalla sua mano amorosa. Approfittane, e quando ogni giorno il Signore ti rialza da terra, abbraccialo con tutte le tue forze e metti il tuo povero capo sul suo petto aperto, finché i palpiti del suo cuore amabilissimo ti facciano impazzire. Ecco, mi sembra che questo punto di cammino abbia sullo sfondo proprio l'episodio dell'incontro di Tommaso con Gesù, il suo costato aperto. E ancora, proprio sulla problematica dello scoraggiamento. Perché questo scoraggiamento? Per le tue miserie? Per le tue sconfitte talvolta ripetute? Per un tonfo grande che non ti aspettavi? Sii semplice. Apri il tuo cuore. Guarda che nulla hai ancora perduto. Puoi ancora andare avanti e con più amore, con più affetto, con più fortezza. Rifugiati nella filiazione divina. Dio è il tuo padre amantissimo. Questa è la tua sicurezza, il fondale in cui gettare l'ancora. Succeda quel che succeda alla superficie del mare della vita e troverai gioia, fortezza, ottimismo, vittoria. Probabilmente poi dopo, nonostante sia avviluppato in questo scoraggiamento, e bisogna aggiungere anche che l'ultimo esito di questa serie di mancanze nell'animo di Tommaso è proprio l'incredulità, mista probabilmente a una buona dose di invidia, cioè invidia perché lui non ha ricevuto questo segno, questa apparizione che gli altri hanno ricevuto. E allo stesso tempo possiamo riflettere sugli elementi della ripresa. Tommaso incontra Cristo effettivamente 8 giorni dopo, e intanto dobbiamo considerare che c'è la potenza della resurrezione del Signore, la preghiera di Gesù, la logica proprio della redenzione, l'aiuto degli altri, e pensando alla confessione dobbiamo tenere presente che c'è sempre intrinseco alla confessione l'aiuto degli altri, perché è sempre comunque un dialogo, il sacerdote rappresenta tutta la Chiesa, tutti i nostri fratelli nella fede. Ed è un fatto ecclesiale che ha una ripercussione nella comunione dei santi molto importante. La presenza di Maria, il ritornare, quindi il tornare a frequentare quello stesso luogo dove prima aveva incontrato Cristo, ecco il cenacolo, e poi evidentemente l'incontro con Gesù. Io effettivamente così, ecco, lo descrivo un po' così, i prodromi, no? Gli undici hanno effettivamente recuperato Tommaso almeno in parte, non se ne sta più per conto suo a rimuginare il passato, ma per farlo tornare del tutto alla fede è necessario un intervento diretto di Gesù risorto. Ancora uno Gesù, soltanto uno, un segno tuo visibile e personalizzato che possa servire per tutti i tuoi discepoli di poi. Avremo il tempo di meditare lungo i secoli che questo gesto è ciò che tu fai con la tua Chiesa gravida di Spirito Santo, con i segni della tua presenza che sono i sacramenti. E Gesù dà retta ancora una volta alla preghiera silenziosa di Maria, al desiderio di Pietro, al cuore di Giovanni. Viene ed entra a porte chiuse e si rivolge a Tommaso. Tommaso, è il momento di cambiare, devi convertirti anche tu. Gli altri si sono convertiti perché mi hanno visto e neppure tu hai voluto rinunciare al tuo privilegio d'apostolo. D'ora in avanti dovrai convertirti anche senza vedermi e toccarmi con mano. Avrai ancora titubanze e difficoltà, ma non essere più incredulo, sii credente. Credi alla verità delle mie parole, all'efficacia così divina della sconfitta umana della croce che ho vinto per sempre con la mia risurrezione. Voi avrete croce come me nel mondo e con la mia risurrezione la porterete in trionfo. Metti qui la tua mano per sperimentare la verità e la forza della mia carne risorta. È il mio corpo consegnato per voi, è il mio sangue sparso per voi, è il mio spirito incarnato che tu assumerai nell'Eucaristia, è la mia mano piegata che tu stesso imporrai sul capo di tanti per cancellare i peccati, con la quale guarirai i malati dello spirito. Io penso che quando i discepoli hanno raccontato a Tommaso che Gesù era apparso a loro, gli avranno anche detto quello che Gesù aveva detto a loro. E quella notte di Pasqua sappiamo che Gesù ha alitato su di loro, gli ha passato lo Spirito Santo e gli ha dato proprio il potere di perdonare i peccati al posto suo. E come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ecco, ricevete questo potere, no, di perdonare i peccati. E avranno raccontato anche questo a Tommaso, quindi anche questo fa parte della sua mancanza di fede. Lui non crede a Gesù risorto e quindi non crede alla verità di quelle parole. E Gesù, in un solo gesto, restituendogli la fede, gli fa comprendere quello che sarà, quello che gli ha affidato, quello che sarà la confessione che lui eserciterà, il perdono dei peccati. Perdonando il suo peccato e restituendogli la fede, il Signore gli fa capire, gli fa toccare con mano quello che avverrà a coloro che crederanno senza vedere, a coloro che crederanno che in lui Tommaso, Tommaso apostolo, Tommaso vescovo, Tommaso sacerdote, c'è Gesù che ascolta la confessione dei peccati e Gesù che perdona. In effetti noi possiamo, penso legittimamente, interpretare la confessione come un toccare Cristo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce i sacramenti come forze che escono dal corpo di Cristo. A me sembra suggestivo pensare alla confessione immaginando questo incontro di Tommaso con Gesù, e nel momento in cui Tommaso tocca il corpo di Cristo, ecco, Gesù lo folgora con la fede più grande e più pura, e lui dice: mio Signore e mio Dio, che è un atto di fede ed è un atto di dolore. Signore mio, perdonami perché non ti credevo più Signore. Dio mio, perdonami perché ti avevo perduto. È la confessione della propria fede e del proprio peccato. È la riparazione davanti a tutti per ciò che aveva detto davanti a tutti 8 giorni prima. È grazia, dolore, confessione, assoluzione, penitenza e gioia in due parole e in due possessivi. Anche la confessione è toccare Gesù, mettere la mano nel suo costato, baciargli le mani, guardarlo negli occhi e recuperare la fede che avevamo perduta. E, ecco, la confessione come rafforzamento della fede. E in effetti anche qui siamo confortati nella fede, siamo confortati in questa fede anche dal Catechismo, che ci spiega che i sacramenti nutrono, irrobustiscono, esprimono la fede, per questo vengono chiamati i sacramenti della fede. E a me piace vedere in questo rafforzamento della fede anche quella che chiamiamo la grazia sacramentale, cioè ogni sacramento ha una sua grazia specifica. Ed effettivamente, ecco, io mi ricordo che questo era un tema caro alla predicazione del Beato José María Escrivá, che mi incoraggiava molto alla confessione anche frequente, e diceva che il sacramento della penitenza non era solo per perdonare i peccati gravi o lievi, ma anche serviva a rafforzare l'anima al momento della lotta, a rinnovare il dolore di non essere stati, diciamo così, fedeli e buoni come figli di Dio, e quindi incoraggiava proprio a vivere la confessione come un momento nel quale noi esprimiamo sacramentalmente e con la nostra contrizione per i peccati. E fra l'altro io ho sentito raccontare da lui che lui predicava anche la confessione proprio come occasione per riscoprire la fede. Aveva avuto anche molte esperienze in questo senso, soprattutto di ragazzi giovani, ma anche più adulti, che gli manifestavano difficoltà nella fede, difficoltà nel credere, e lui li incoraggiava e li preparava a confessarsi bene, con dolore per i propri peccati, e dopo, diceva, si rialzavano con la fede. E questa stessa esperienza l'ho sentita raccontare dal Papa Giovanni Paolo II quando è venuto a Verona nell'87, e nell'incontro con i giovani nell'arena di Verona, e questo avveniva proprio in tempo pasquale, allora commentando l'episodio dei discepoli di Emmaus, che parlava di questo, diceva: ho conosciuto tante persone molto colte, scienziati, altri che avevano difficoltà con la fede, alla fine dicevano: vado alla confessione, vado alla comunione, e tutto era risolto. Mi sembra di vedere in queste parole, in questa esperienza del Papa, dei Santi, come l'esperienza che i cristiani hanno di qualcosa che avviene ora nella Chiesa e che è molto simile a quello che è avvenuto nel Cenacolo 8 giorni dopo la Pasqua con Tommaso. E a me, io penso che noi stessi possiamo dire, abbiamo sentito, insomma, da piccoli ci hanno insegnato a dire Signore mio e Dio mio di fronte all'Eucaristia, no? Ma penso che possiamo dirlo anche di fronte alla confessione.
Certo.
Lì c'è Gesù che ci perdona. E allora ecco, con questo concludo, quegli episodi che narra il Vangelo di San Giovanni dopo, nel 21° capitolo, quando fa vedere che Tommaso è lì accanto a Pietro e dice veniamo anche noi con te a pescare, no? E poi anche lui insieme con Giovanni e con Pietro crede che è il Signore Gesù quello che gli è apparso e non ha bisogno di domandarglielo perché lui sa benissimo che è Gesù. Ecco, sono espressioni di una fede ritrovata, rinsaldata grazie all'incontro con Cristo che è avvenuto nella riconciliazione con Lui.
Bravissimo Don Andrea, grazie infinite.
Ecco,
per questa bellissima lezione sulla perdono, sulla confessione, che veramente la rende viva.
Benissimo.
Complimenti. Allora adesso dacci la benedizione Don Andrea anche proprio nel nome del Beato José
Maria. Benissimo, molto volentieri. Ecco, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutti coloro che ascoltano, sui loro cari, sulle intenzioni, sul lavoro, sul nostro desiderio di conversione e sul nostro apostolato della confessione, e con noi rimanga sempre.
Amen. Allora il nostro prossimo appuntamento sarà l'11 aprile,
sì,
cioè 2 domeniche dopo Pasqua.
Molto volentieri.
D'accordo, cioè 2 giovedì dopo Pasqua.
2 giovedì dopo Pasqua. Benissimo.
Grazie infinite.
Grazie a te.
Buon
grazie.
Lavoro.
Grazie.
Prega
grazie.
Per noi.
Senz'altro, anche voi per me.
Ciao, grazie. Ecco, abbiamo già in linea.